La vittoria mutilata. Avete già sentito parlare di questa espressione, no? Sapete bene che è un'espressione di Gabriele D'Annunzio, è un'espressione non del dopoguerra, perché è del 24 ottobre del 1918 è ancora in corso la battaglia di Vittorio Veneto. E sul Corriere della Sera Gabriele D'Annunzio scrive: "Vittoria nostra, non sarai mutilata". Perché lo scrive? Perché ha qualche timore, perché ha qualche timore che l'Italia sia arrivata troppo tardi, fondamentalmente. Perché l'offensiva di Vittorio Veneto scatta quando la guerra sta finendo, quando la Germania sta già discutendo l'armistizio. Non l'ha ancora accettato, ma lo sta discutendo, quindi sa che la guerra sta per finire. E questa offensiva arriva all'ultimo istante, prima che l'Austria crolli da sola. Arriva il momento giusto, in effetti l'Austria si difende. Viene sconfitta sul campo, l'esercito austriaco non crolla. Guardate che il fronte interno sta già crollando. Tutto l'edificio dell'impero asburgico alla fine dell'ottobre sta già crollando, i vari movimenti nazionali stanno prendendo le distanze ormai dallo Stato sconfitto, stanno guardando da altre parti, stanno guardando l'indipendenza, ma l'esercito regge ancora. Regge ancora fino a quando il fronte non viene sfondato a Vittorio Veneto. A quel punto crolla. Dopo lo sfondamento ci si rende conto che dietro non c'è più nulla, non c'è più un paese da difendere e quindi è il crollo generale e anche l'Austria chiede l'armistizio. Ma basterà? Ci sono dei timori di essere arrivati troppo tardi, ma anche che qualcuno forse possa mettere in discussione il patto di Londra. Perché? Guardiamo qual è la situazione dell'Italia nel 1918. Riprendiamo alcune cose che sono state dette ieri dalla professoressa Caccamo, senza raccontare la storia che sapete già, ma fermandoci su alcuni dati. Paradosso. L'Italia del 1918, l'Italia del 4 novembre, del 5 novembre, che ha appena trionfato a Vittorio Veneto, che effettivamente ha vinto sul campo, e non c'è nessun dubbio da questo punto di vista, è uscita vincitrice sul campo, ma diplomaticamente è più debole dell'Italia neutrale del 1915. Sembra un paradosso, ma non lo è, perché bisogna guardare alla realtà dei fatti. Vediamo perché. 1915. L'Italia era utile. Si pensava che sarebbe stata forse determinante, da una parte o dall'altra. Come risultato è stata corteggiata da entrambe le parti, sia dall'intesa che dalla Germania, l'Austria no. L'Austria ha cercato sempre di remare contro, ma la Germania ha cercato di regalare il Trentino dell'Austria all'Italia, facendo violenza al governo di Vienna. L'intesa poteva offrire molto di più e ha offerto la luna del pozzo. Questo nel 15. Nel 1918 l'Italia ormai è inutile, la guerra è vinta, non serve più. Non è mai stata determinante. Non è crollata, come sembrava dopo Caporetto, ma non ha neanche fatto vincere l'intesa. L'intesa ha vinto grazie agli Stati Uniti fondamentalmente. E quindi non ha diritto a nessun trattamento di favore, ha fatto il suo e basta. Nel 1915 c'era interesse da parte della Gran Bretagna, della Francia e obtorto collo anche della Russia a promettere qualsiasi cosa purché l'Italia si schierasse dalla parte dell'intesa. Nel 1918 l'Italia è un potenziale concorrente della Francia e della Gran Bretagna nei Balcani e del Mediterraneo orientale. Quindi va vista con un certo sospetto, che non vuol dire rinnegare tutti gli accordi, nessuno ha parlato mai di questo, ma certamente da non favorire. Se gli si è promesso la luna del pozzo prima, vabbè, sarebbe stato meglio non farlo, dicono esplicitamente fra di loro diplomazia inglese e francese, però ormai è fatta, ma trattamenti di favore certamente no. 1915, il patto di Londra l'ha firmato la Russia, che parlava a nome di tutti gli slavi. Obtorto collo, ma l'ha fatto. 1918 la Russia non c'è più. Al suo posto ci sono gli Stati Uniti, che sono una potenza associata. Non fanno parte dell'intesa, non sono alleati dell'intesa, sono associati. Non riconoscono nessuno dei trattati dell'intesa. Presidente Wilson a mano libera, ed è anche un propugnatore del principio dell'autodeterminazione dei popoli. Attenzione, in maniera asimmetrica. L'autodeterminazione a chi si applica? Agli stati vincitori, non ai sconfitti. diciamo, non ha alcuna intenzione di applicare il principio dell'autodeterminazione dei popoli tedeschi o gli ungheresi, ma gli altri sì, tutti sullo stesso piano. 1915, la previsione della diplomazia italiana, ma anche delle altre, era che l'Austria sarebbe stata sconfitta, ma sarebbe rimasta in piedi. Ma anche se non fosse rimasta in piedi, perché hanno anche fatto il caso che non rimanesse in piedi, che cosa poteva succedere? Che l'Ungheria si staccasse dall'Austria e con gli ungheresi i rapporti sarebbero stati buoni, tradizionalmente erano buoni, fondamentalmente ci sarebbero stati grossi problemi. E si sapeva che l'Ungheria non avrebbe fatto assolutamente da copertura a rivendicazioni slave croate, figuriamoci, al contrario. Oppure si sarebbe creato un piccolo staterello croato che fondamentalmente sarebbe stato, se non formalmente un protettorato, ma insomma il Portogallo dell'Italia, ecco, una cosa del genere, un piccolo staterello soggetto all'influenza italiana. Nel 1918 l'Austria non c'è più, e al suo posto c'è uno Stato jugoslavo, che è paladino dei diritti nazionali e delle rivendicazioni e delle ambizioni di tutti gli slavi del sud, e che per giunta è uno Stato vincitore. È uno Stato vincitore nato all'ultimo istante per una ragione esplicita e esplicitamente anti-italiana. In che senso? Voi sapete che all'interno dell'Impero Asburgo c'erano varie correnti fra le Stati del sud, prevalente quella trialista, ma anche quella jugoslavista. Quindi jugoslavista che ambiva ad uno Stato slavo del sud all'interno della cornice asburgica. Ma verso la fine del 1917, inizio del 1918, gli esponenti di questa corrente si rendono ben conto che l'Austria sta perdendo la guerra. E allora la proposta di uno Stato degli slavi del sud all'interno della cornice asburgica vorrebbe dire dar vita ad uno Stato che si assumerebbe l'eredità pesantissima della sconfitta assieme al resto dell'Austria. Disastro, evidentemente. Anche perché nell'autunno del 1917 i bolscevichi, appena andati al potere in Russia, fanno un'operazione verità, un'operazione trasparenza, cioè mostrano, pubblicano tutti i documenti diplomatici, gli accordi, pubblicano il patto di Londra. E nel patto di Londra c'è scritto che l'Italia annetterà tutta la Venezia Giulia fino alla linea dello spartiacque e anche la Dalmazia. Panico fra i croati e fra gli sloveni, evidentemente. L'unica soluzione qual è? Uno jugoslavismo sì, ma assieme alla Serbia. C'è uno jugoslavismo esterno, potremmo dire. L'opzione di staccarsi dall'Austria e di fare uno Stato assieme alla Serbia, che è uno dei stati vincitori, perché è lo Stato per cui si è fatta la guerra. Quindi se non è vincitrice la Serbia, chi altri lo è? Il governo serbo accetta, inizialmente con qualche riluttanza, perché non era questa la prima scelta. La prima scelta del governo serbo durante la guerra era la Grande Serbia, no? Grande Serbia dalla Macedonia all'Albania alla Bosnia-Herzegovina. Questa era la prima ipotesi. Però quando si vede offrire su un piatto d'argento anche il resto degli stati del sud, a buone condizioni, perché pur di venir salvati, i dirigenti sloveni e croati sono disponibili a rinunciare ad una posizione di parità all'interno del nuovo Stato, ecco che il governo di Belgrado si converte all'ipotesi jugoslavista. Risultato: di fronte all'Italia c'è una Jugoslavia che è esattamente vincitrice come l'Italia. Ora capite che questo provoca qualche problema. Di fronte a questa situazione, come vedete, indebolimento della posizione negoziale, come reagisce il governo italiano? Non con un ridimensionamento delle sue pretese, legittime in base al patto di Londra, mica legittime, ma con un rialzo. E cioè, non solo chiede il rispetto del patto di Londra, ma chiede anche Fiume per supermercato. Perché? Tutti impazziti? No, è un fenomeno facile da spiegare, perché è un fenomeno europeo. Il fenomeno della radicalizzazione delle pubbliche opinioni, fenomeno tipico del tempo di guerra. La guerra si pensava durasse 6 mesi, durata 5 anni. In Italia 4, nel resto d'Europa 5. Come si fa a spiegare all'opinione pubblica che si ottengono dei risultati parziali? È impossibile. Questa è una delle ragioni per cui nel 17, ad esempio, tentativi di pace negoziata e di compromesso sono falliti. Sono falliti per tante difficoltà diplomatiche, ma quale governo riusciva a spiegare alla propria opinione pubblica che si tornava allo status quo con poche differenze, dopo 4 anni di guerra sanguinosissima? Sarebbero stati travolti, probabilmente non solo dal punto di vista elettorale, ma anche con la testa sulle picche, evidentemente. Quindi le opinioni pubbliche vogliono tutto, vogliono la vittoria assoluta, nessun compromesso. Nulla può compensare i sacrifici di guerra, forse in parte una vittoria assoluta. A livello italiano questo vuol dire che quando immediatamente dopo la vittoria obiettiva di Vittorio Veneto, quindi un senso di liberazione, di trionfo dopo i gravi sacrifici, dopo la grande paura di Caporetto, quando in quel momento una città italiana, Fiume, si proclami redenta, chiede di essere salvata dal nemico storico, ecco che l'opinione pubblica è disponibilissima ad accoglierla. E c'è una fortissima pressione della pubblica opinione sul governo perché accetti la richiesta di Fiumani e quindi chieda Fiume oltre al patto di Londra. C'è un'altra ragione, che noi possiamo apprezzare benissimo nell'attuale momento che stiamo vivendo, e c'è la difficoltà del realismo in condizioni di emergenza. C'è una polarità in emergenza tra realismo e consenso che è difficilissima da gestire. Il consenso chiede azioni che vanno contro il realismo, molto spesso. Talvolta la classe politica ha il coraggio del realismo, ma non sempre. Nella maggior parte dei casi ha forti difficoltà. Lo stiamo vedendo oggi, davanti ai nostri occhi. Pensate alla contingenza di guerra. Una classe dirigente che ha portato il paese in guerra per ottenere tutto, fondamentalmente, e ha la necessità di ottenere risultati tali che confermino che ha avuto ragione, cioè che l'azzardo nel 1915 è stato giusto. Con una forte mobilitazione dell'opinione pubblica, che cosa fa? Fa profferte di realismo e mantiene una linea di equilibrio che potrebbe essere accusata di rinunciatarismo? Da destra, liberali, nazionalisti possono mantenere una linea di realismo? È difficilissimo e difatti non lo fanno. Vanno alla conferenza della pace, quindi con una posizione negoziale, patto di Londra più Fiume, che è debolissima. Gran Bretagna e Francia sono disponibili a garantire la sicurezza dell'Italia, cioè il patto di Londra. Preferirebbero di no, lo dicono fra di loro, però non lo rinnegheranno mai, perché lo hanno firmato. Anche perché sanno che tanto ci penseranno gli Stati Uniti a fare il lavoro sporco, cioè dire esplicitamente di no. Quello che comunque Gran Bretagna e Francia non sono disponibili a garantire è l'egemonia italiana sull'area danubiana, sull'Adriatico. No, questo no. E quindi sul Danubio si vedrà, nell'Adriatico c'è la Jugoslavia, alla pari dell'Italia. E non sono nemmeno disponibili ad accettare una forte concorrenza nell'Egeo. Gli americani sono disponibili a penalizzare i tedeschi sconfitti con il confine del Brennero, dove sanno tutti che gli italiani non ci sono mai stati, ma non quello che chiamano l'imperialismo adriatico, perché si erigono a tutori degli slavi del sud, altrettanto vincitori degli italiani. E quindi Wilson assume la tutela delle rivendicazioni jugoslave. Guardate che le rivendicazioni jugoslave sono speculari a quelle italiane, anzi direi che sono nettamente più deliranti, nel senso che l'Italia aveva alle sue spalle il patto di Londra, la vittoria e l'occupazione del territorio. La Jugoslavia non aveva alle spalle niente e chiede che cosa? Chiede il confine austriaco del 1914. Adesso qui non stiamo a discutere dal punto di vista etnico-nazionale, linguistico, storico, chi avesse ragione, chi avesse torto, probabilmente tutti avevano ragione e avevano torto, ma dal punto di vista della realpolitik è un delirio assoluto. Tant'è che i diplomatici inglesi, alcuni esperti e alcuni diplomatici abbastanza vicini alla causa dei slavi del sud, quando sentono una cosa del genere dicono ma questi sono impazziti. Qual è il risultato? L'Italia arriva alla conferenza della pace isolata, con una delicatezza negoziale. Chiede il patto di Londra per motivazioni strategiche, la linea di spartiacque, e Fiume invece nomina dell'autodeterminazione dei popoli, quella stessa autodeterminazione che nega in Alto Adige, Venezia, Giulia e Dalmazia. È ovvio che la conferenza sarà in salita, e difatti che cosa succede? Che si incanta tutto, evidentemente. Che francesi e inglesi si dicono disponibili all'attuazione del patto di Londra, ma non a Fiume. Wilson non è disponibile neanche al patto di Londra. Stallo. Il momento chiave è il 23 aprile 19, lo ricordava la lezione del professor Cacamo. Il presidente Wilson si appella direttamente all'opinione pubblica italiana. Guardate, adesso queste cose non fanno nessun effetto, no? Perché siamo abituati alla politica urlata per televisione, gli insulti internazionali, no? Ma nel 1919 un capo di Stato che si rivolga direttamente all'opinione pubblica di un altro Stato è una enormità assoluta, no? Tanto che Wilson pensava di farlo prima a danno dei francesi e degli inglesi, che accusava soprattutto i francesi di imperialismo in Francia. Poi non se la sente, ma con l'Italia sì, perché è più debole. Quindi è ovvio che il governo italiano la prenda male e che senta la necessità di farsi riconfermare il mandato al Parlamento. Questo è abbastanza ovvio. Dipende però come viene gestita la crisi. Può venire gestita col basso profilo o con l'alto profilo. Basso profilo vuol dire si lascia qualcuno a Parigi e il Presidente del Consiglio e il Ministro degli Esteri vanno in Parlamento, si fanno votare una qualche risoluzione e tornano a Parigi. E questo è il basso profilo per mantenere aperta la porta. Il Presidente del Consiglio, Vittorio Emanuele Orlando, decide una strada diversa, cioè la drammatizzazione. Ritiro solenne della delegazione e una serie di comizi in giro per l'Italia per eccitare l'opinione pubblica, per rafforzare il consenso nei confronti del paese sulla linea massimalista, e cioè Londra più Fiume. Ha successo. Nel senso che incontra entusiasmo popolare e un vero e proprio trionfo parlamentare, cioè quasi tutto il Parlamento gli vota un mandato vincolante, quello che Vittorio Emanuele Orlando chiede, e cioè patto di Londra più Fiume. Ma questo è un dramma dal punto di vista politico, perché la delegazione si è fatta vincolare solennemente ad una linea che sa benissimo che non potrà essere ottenuta, perché il Parlamento può votare all'unanimità, l'opinione pubblica gridare e strillare quando vuole, ma non ha alcuna influenza ovviamente sulle altre potenze. Se tutto ciò vi ricorda situazioni di qualche anno fa nell'Italia e Europa attuale, avete perfettamente ragione, perché è sempre il medesimo schema che torna. Qual è il risultato? L'assoluto isolamento dell'Italia. E l'Italia isolata e un'Europa va a fondo. E c'è la ritorsione. Mentre la delegazione italiana se ne sta a Roma ad aspettare non si sa che cosa, perché nulla può accadere evidentemente, le altre potenze si dividono le spoglie dell'impero tedesco, ci spartiscono l'impero ottomano e fanno sapere al governo italiano che se non tornerà subito firmeranno la pace da soli con la Germania e ritarranno decaduto il patto di Londra. Risultato? La delegazione rientra con il cappello in mano, fondamentalmente. Completo fallimento negoziale. Se voi guardate una foto della conferenza della pace, la firma solenne della pace con la Germania, vedete in primo piano le grandi potenze, la delegazione italiana in un angolino, perché quello è il ruolo che l'Italia si è ritagliata. Dopo poco caduta del governo e crollo del morale della popolazione. Crollo perlomeno nell'opinione pubblica nazionale, che è larghissima, non sono più i nazionalisti interventisti del 14, con una larghissima fetta dell'opinione pubblica nazionale dopo la guerra Caporetto a Vittorio Veneto, no? Quindi un clima generale, questa è la espressione non di D'Annunzio ma di Pietro Nenni, che poi sarà diventato leader socialista, ma è una formula che trovate in tantissime versioni diverse ma sostanzialmente simili: la vittoria avvilita, l'avvilimento della vittoria. L'espressione di D'Annunzio è più forte: la vittoria mutilata. Perché è più forte? Perché evoca immediatamente la visione di mutilati di guerra. Mutilati di guerra sono un esercito, sono un'enormità, sono centinaia di migliaia che girano per le vie e le piazze delle città, perché hanno perso arti, qualcuno la faccia, è un disastro, no? Quindi questa è la vittoria mutilata. Evidentemente è un'immagine molto forte e questo scaverà in profondità nell'opinione pubblica, nella classe politica.